Buongiorno a tutti. L'argomento della relazione riguarda una delle possibili complicanze legate al posizionamento del paziente in posizione prona. La prima parte della relazione però vi racconterà come siamo arrivati ad analizzare questa sottopotenziale complicanza che è riportata in letteratura. Non ho messo le solite slide in cui si fa vedere come viene pronato il malato, la forchetta di espansione, perché ormai penso che lo sappiano anche le mucche, che riapre le zone dorsali, insomma tutte le cose. E ho messo solo una fotografia che riepiloga un po' che tipo di malati mettiamo proni noi a Monza. Se eravate presenti gli altri anni, abbiamo già presentato l'esperienza che riguarda la gestione della pronazione anche nei pazienti con insufficienza respiratoria acuta gestiti in ventilazione non invasiva, come sostanziale boost per aumentare l'effetto della non invasiva ed evitare l'intubazione. C'è una quota di pazienti che pur in ECMO vengono messi proni e quindi queste due categorie non sono state inserite nello studio perché a noi interessa. Sono state pubblicate altri studi che riguardano gli effetti di ossigenazione, insomma, se la postura prona funziona in quelle due categorie che vedete a destra. Abbiamo fatto parte di studi multicentrici sulla postura prona, diciamo, eseguita in maniera tradizionale, ma non eravamo mai andati a ritroso per vedere un po' quali erano stati gli effetti, soprattutto sulle complicanze e sul nostro agire. Mi ricollego un po' a quello che è stato detto nella sessione precedente. Abbiamo storicamente dei numeri nella nostra popolazione che dimostrano che la postura prona ha un effetto sull'ossigenazione, ma tolti i due studi multicentrici a cui abbiamo partecipato, non eravamo mai entrati un po' nel dettaglio per vedere che cos'era successo e se avevamo agito bene o male dal punto di vista delle complicanze. Sostanzialmente abbiamo avuto la possibilità di fare uno studio osservazionale retrospettivo, abbiamo incluso nella forchetta di arruolamento un periodo temporale tra il 2008 e il 2015. I criteri di inclusione dovevano essere la pronazione eseguita manualmente e il paziente doveva essere in ventilazione invasiva. In questo recinto di arruolamento abbiamo trovato 97 pazienti. Fate conto che il totale in questo periodo sarebbe stato intorno ai 200, però una buona parte erano o in ECMO o in non invasiva, i restanti 100, e c'era un sottogruppo dove per un periodo abbiamo avuto un letto posturale in rotopron. Quindi l'analisi si è un po' ristretta. Abbiamo avuto 97 pazienti con una degenza media relativamente lunga di 21 e in totale abbiamo trovato nell'analisi 266 manovre di pronazione con un tempo medio in postura prona che è di circa 8 ore. Gli ultimi studi pubblicati suggeriscono l'utilizzo di un periodo più lungo, però la mediana della nostra campione è stata di 8 ore, con un range dove è compreso il 50% dei pazienti messi proni che restava in posizione prona tra le 6 e le 11 ore, con degli estremi. Il 258 non è un errore, ma è un paziente che praticamente, per regioni particolari, oggi sa finire bene ECMO, ma 10 anni fa, per X motivi, è stato tenuto prono praticamente per 10 giorni. E che cosa? Vediamo un po'. Ok? La prima complicanza che in genere è trattata in letteratura è l'incidenza della lesione da pressione. Retrospettivamente, nel nostro campione, solo l'11% ha avuto problemi. Nella tabella a sinistra ci sono le sedi di lesione. La cosa interessante che è venuta fuori è che nella stratificazione tra quelli che hanno subito lesioni e quelli che non l'hanno subito, ci sono delle cose che possono sembrare banali, però il fatto di rimanere per più di 8 ore in postura prona, il numero di cicli a cui sei sottoposto e l'età sembrano essere da un lato fattori predittivi: meno ci sto, più sono giovane e meno manovre faccio, mi proteggo dai decubiti, mentre più ci resto, più sono anziano e non mi ricordo più l'ultima, chiedo scusa, e più ci resto, più mi mettono in posizione prona e più sono anziano, più diventa un fattore predisponente. Altre cose che invece non intercettano minimamente il rischio, tutti quelli che lavorano in terapia intensiva ormai lo sanno, che purtroppo le scale che abbiamo in dotazione per stratificare il potenziale rischio, vedete la Braden nell'ultima tabella, non ci dice assolutissimamente niente a livello predittivo. Abbiamo poi cercato altre complicanze citate in letteratura. Non abbiamo trovato nella nostra campione nessuna dislocazione di presidi vascolari, di drenaggi toracici. Solo in un caso c'è stata una parziale rimozione della protesi respiratoria. L'ingrombo di secrezione, l'instabilità emodinamica e l'instabilità respiratoria, grosso modo, è stato presente nel 10% delle manovre investigate. Intanto che effettuavamo la l'analisi retrospettiva, abbiamo trovato in un piccolo campione, ve l'ho messo in rosso perché poi diventa l'oggetto della relazione, il 2% dei pazienti ha avuto delle problematiche legate al vomito. Noi tendenzialmente, quando abbiamo il paziente in postura prona, non sospendiamo mai la nutrizione enterale, però in questo campione c'era questo piccolo problema. Per darvi un'idea, le complicanze che abbiamo appena citato, in questa grossissima revisione degli studi sull'utilizzo della postura prona, vedete il numero di complicanze riportate in letteratura: le ulcere da decubito in genere riguardano il 46% del campione, l'11% l'ostruzione del tubo, la dislocazione della via aerea artificiale il 9%, la rimozione delle linee arteriose al 7% e la tracheostomia il 2%. A destra vedete il confronto con i dati che abbiamo trovato nel nostro campione. Quindi da questo punto di vista delle complicanze sono leggermente più basse. Però in letteratura non esiste un riferimento che possa dare la dimensione di quello che è il problema. Incontrandosi ai congressi molto spesso si sente: io sospendo la nutrizione enterale quando lo metto prono, io svuoto lo stomaco 4 ore prima. E l'anno scorso, un anno e mezzo fa, è uscita una bellissima revisione di letteratura sugli studi che trattavano l'argomento, che però concludeva sostanzialmente che non c'erano indicazioni, cioè potenzialmente il fatto di metterli proni con la nutrizione enterale potrebbe essere un rischio in caso di problematica di ristagno gastrico, ma la sospensione preventiva della nutrizione enterale per potenziare l'effetto di protezione del malato è sicuramente negli studi presenti inferiore al beneficio di mantenere in continuo la nutrizione. Assieme a Stefano Bambi e la professoressa Rasero, giusto in questo periodo dell'anno scorso, sui scenari abbiamo messo un po', anche dal nostro punto di vista in italiano, quelle che erano le sensazioni. C'è una cosa in cui credo molto, e io penso che all'interno della mia squadra il numero basso di incidenze che vedremo adesso sulla la problematica del ristagno durante pronazione si è legato molto al fatto che ormai da 15 anni le procedure di gestione del ristagno gastrico, indipendentemente dal fatto che uno sia intubato o non intubato, ECMO o non ECMO, seguono una flowchart condivisa che è stata gestita e impostata con i medici, dove c'è una minima libertà operativa dell'infermiere, ma tutti devono gestire all'interno della squadra il ristagno gastrico con una determinata flowchart. Il controllo base da noi è ogni 4 ore e il cutoff che determina se il ristagno gastrico, una volta che il ristagno abbia delle caratteristiche giuste dal punto di vista della consistenza e del pH, possa essere ridato al malato, su questi 300 o meno l'infermiera ha una libertà decisionale che arriva fino, si vede un po' poco in basso, non so se c'è il pointer, non c'è, vedete che a un certo punto compare il metoclopramide. Cioè gli infermieri sono autorizzati, a seconda del bilanciamento tra la quantità di ristagno che trovano, la quantità di enterale che è stata fatta nelle 4 ore precedenti e la storia del ristagno gastrico, hanno piena libertà nel secondo protocollo modificare la velocità della nutrizione enterale e arrivare anche a prescrivere farmaci, ok? È come gli algoritmi sostanzialmente del 118, l'importante è che vengano condivisi. Se c'è una cosa che mi fa arrabbiare, volevo usare incazzare ma non si può dire, è l'estrema variabilità del comportamento dei soggetti. Mi ricollego a quello che ha detto la Saiani prima: ognuno è responsabile di se stesso e quindi quella è responsabilità individuale, però le regole del gioco della squadra devono essere uguali. Non è che perché ho la libertà individuale nel mio turno decido di ridargliene 50, oppure come suggerito in alcuni studi non controllare mai il ristagno gastrico, che tanto non è quello che determina la VAP. Ecco, questo tipo di approccio nella mia squadra non mi piace. Decidiamo un recinto e poi all'interno di quel ruolo lì tutti giochiamo nella stessa direzione. Allora, abbiamo avuto la fortuna, grazie a 3 miei studenti del master, di poter fare la sottoanalisi di un gruppo dei malati che vi ho presentato all'inizio. Abbiamo preso i malati del 2014 e il 2015. Sono 25, se vedete le caratteristiche sia di tempo in postura prona, sia di arruolamento, sono molto simili al campione, quindi pur essendo solo 2 anni rispecchiano quella che è la fotografia di tutto il campione. Che cosa siamo andati a analizzare? Siamo andati, il lavoro poi l'hanno fatto tutte loro e li trovati i loro nomi nell'abstract, abbiamo cercato tutte le rilevazioni di ristagno gastrico presenti in cartella in cui i pazienti erano in posizione supina e le abbiamo confrontate con quelle che i pazienti avevano registrato in posizione prona. Ovviamente tutti in questo gruppo avevano delle rilevazioni. Globalmente sono quasi 700 rilevazioni e qui vedete che i pazienti tra la postura supina e quella prona erano sostanzialmente simili come ossigenazione, però con dei fattori, tra virgolette, predisponenti ad avere più complicanze di ristagno gastrico in postura prona, perché c'è una differenza statisticamente significativa sul centimetro d'acqua di PIP che hanno in più quando sono proni e su alcuni fattori che possono rallentare il funzionamento dello stomaco, come per esempio la necessità di aumentare, di incrementare la sedazione per rendere tollerabile al paziente l'utilizzo della postura prona. Mentre per quello che riguarda i vasoattivi e i curari, sostanzialmente tra quando sono supini e quando sono proni non c'erano differenze. E che cosa si è visto? Che globalmente i pazienti, nella prima riga vedete la velocità di enterale tra supina e prona, non c'è la differenza, quindi quella non poteva essere una variabile predisponente per l'eventuale insorgenza di ristagno gastrico, ed era sostanzialmente sovrapponibile il numero di volte in cui l'enterale risultava essere sospesa in posizione supina versus prona, perché o si era arrivati a un punto decisionale dell'algoritmo di gestione che portava alla sospensione dell'enterale, o perché magari il paziente doveva fare determinate procedure. Però comunque nel campione totale il numero di volte in cui l'enterale era sospesa è inferiore al 10%. L'ultima riga, il sondino nasogastrico chiuso completamente, ha una leggera differenza nel numero di presentazioni quando i pazienti sono proni. Questo potrebbe essere un piccolo bias dello studio, perché uno potrebbe dire hai avuto meno problematiche perché era leggermente più alto il numero di volte in cui in postura prona avevano il sondino chiuso. Bisogna considerare che delle volte il sondino viene chiuso, per esempio, o per problemi di sanguinamento della mucosa o per altre condizioni cliniche non direttamente riconducibili al fatto che il paziente avesse o meno il ristagno gastrico. Abbiamo poi pensato però anche di stratificarlo. Se prendete degli studi pubblicati in letteratura in cui si va a investigare l'andamento del ristagno gastrico, in genere vengono stratificati in segmenti di 50. Questo perché un conto è avere nella rilevazione 50, un conto è avere 100 e un conto è trovare più di 300. Il numero di volte, cioè le volte in il, oh Alberto compra una vocale, le volte in cui il ristagno era superiore a 300 ed è stato eliminato, in realtà quanto era quel ristagno lì quando ho trovato più di 300? E la media in posizione supina era 270 più o meno 132 con una forchetta tra 150 e 500, quindi il cutoff massimo è stato 500. In realtà in posizione prona è successo solo una volta di trovare un volume eliminabile ed era 132, c'è solo quella rilevazione lì. Qui vedete sostanzialmente un po' lento a girare, pensavo di essere io, il confronto tra supino e prono nei gruppi. E quindi nella nostra casistica sostanzialmente questo tipo di problema, che non sembrava essere una problematica percepita dal personale infermieristico, in realtà i numeri dimostrano che non è così, e quindi il fatto di pronare relativamente in tranquillità i pazienti senza doversi preoccupare del rischio del contenuto gastrico nella nostra casistica non è presente. Ho omesso di mettere due particolari: tutti i nostri pazienti una volta posizionati proni sono in anti-Trendelenburg con almeno 15 gradi di posizionamento, questo può essere un altro fattore predisponente, e la cosa veramente in cui credo molto è controllare il ristagno gastrico. Anche qui mi è piaciuta la sessione di prima, perché bisogna riappropriarsi dei gesti semplici. Cioè, se io penso che non controllo il ristagno gastrico perché fa più figo fare altre cose, io, se avete sentito parlare il mio amico Stefano Bambi, cioè io e la mia squadra crediamo molto che l'infermieristica di base, le cose di base, siano la base dell'assistenza infermieristica in area critica, e questo tipo di attività non penso che siano attività demandabili ad altre figure, così come le cure igieniche e altre cose di cui abbiamo parlato negli anni scorsi, e penso che questo sia importante. Vi ringrazio per l'attenzione, è difficile parlare perché c'è la luce e non si vede niente, spero che la mia non vi abbia fatto riflesso, e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie mille Alberto, sei entrato anche questa volta nei tempi, dopo che ti ho detto che dovevi essere preciso. Grazie mille. C'è qualche domanda per Alberto, nonostante che sia stato esauriente? Se non c'è nessuna domanda...
Problemi col microfono. Allora, grazie Alberto, è sempre un piacere ascoltarti. Dalla tua relazione ho capito che la modalità di somministrazione è una modalità in ml orari.
Sì.
Quali sono gli step di incremento dell'antronutrizione, appunto?
Carico un attimo l'algoritmo, che forse ci abbiamo 2 minuti e siamo lunghi. Allora, io ho un gruppo di infermieri che si è occupato di questo argomento e ha elaborato il vecchio protocollo. Allora, partendo dai... noi facciamo solo nutrizione in continuo, non facciamo giorno sì, giorno no, poi l'argomento è molto ampio, però apparteniamo alla scuola che pensa che la nutrizione sia meglio gestita in questo modo e che questo, come dimostrato in alcuni studi, abbia anche meno problematiche della glicemia. Ok, fino a 4-5 anni fa era la moda la glicemia, faccio l'insulina a tutti, adesso sta scemando e si corregge solo una minima parte, però anche per quello è sempre stata fatta in continuo. Quello che abbiamo cambiato rispetto al vecchio protocollo che usavamo un po' più di 6-7 anni fa, prima esisteva come riferimento solo la velocità e solo la quantità di ristagno che tu andavi a trovare. In realtà, rivedendo gli studi, adesso per esempio faccio la prima parte, trovo meno di 300, se il pH va bene restituisco. Quando, che cosa che devo considerare? Ho trovato poco, 80, ok? E la mia interale, per esempio, è in primo step di partenza e va a 21. Vuol dire che se l'ho trovato dopo 4 ore, quell'80 che mi sembra relativamente poco, io lo devo sempre proporzionare alla velocità con cui sta andando l'interale, perché in un paziente opposto, se ho un paziente in massimo target calorico e sta funzionando e sta facendo, per esempio, al di là dei chilocalorie, 100 millilitri ora di enterale, e trovo 200, devo essere meno preoccupato rispetto ad aver trovato 80 nell'altro caso, perché vuol dire che comunque al massimo ha 2 ore di mancato svuotamento. E quindi in vari punti dell'algoritmo, poi ci vuole un po' di tempo per spiegarlo, i ragazzi hanno deciso di correlare la quantità di ristagno sempre alla velocità con cui va l'enterale. Questo sia per andare progressivamente a target, il mio sogno è che una volta che uno ha stabilito il target calorico è l'infermiere che sa che oggi devo fare tot, domani tot e arrivare a target, e su questo gli infermieri hanno libertà per aumentare la velocità così come per diminuirla. Quindi se trovo un volume che rientra nei paletti per cui devo restituire o eliminare il ristagno gastrico, non devo andare, posso abbassare le cose con cui sono cresciuto io quando avevo i capelli, che con quelli di nascosto più esperti si abbassava o si aumentava la velocità. Adesso nell'era dell'informazione e del dato clinico, ogni volta che io cambio la velocità, se ho un sistema di tracking, il sistema l'acquisisce e quindi deve essere validata la mia azione. È un po' quello che si fa negli algoritmi americani con la velocità delle amine o di altre cose. È comparsa la parte di prescrizione sia del metoclopramide che di altre cose, perché collegato a questo c'è un algoritmo per far fare la cacca ai malati, in cui anche lì tu hai delle libertà di azione. Quindi, insomma, spero di aver risposto. Poi se vuoi ti do l'indirizzo dei miei due che seguono di più, perché essendo un burocrate ormai non ho sul pezzo tutto l'algoritmo.
Grazie mille Alberto, un piacere. Grazie. Se qualcuno vuole approfondire...